Sia lodato Gesù Cristo. Come abbiamo detto nelle scorse settimane, preparando questa celebrazione, la festa di Cristo Re chiude l'anno liturgico. Quindi soprattutto per chi viene a messa solo la domenica, questa è la fine dell'anno liturgico. Domenica comincerà l'Avvento, quindi domenica avremo di nuovo il viola e cominceremo il nuovo anno con la preparazione del Natale. Come dicevo stamattina, fa ancora caldo, sembra ancora estate, e invece siamo già a Natale. Già sabato prossimo comincerà la novena dell'Immacolata, quindi siamo molto avanti, sta correndo il tempo, e questo ci fa pensare proprio a quello che l'anno liturgico insegna, cioè che la nostra vita passa e che noi attraverso la liturgia dobbiamo sempre attingere a questa fonte che sono i sacramenti, una maggiore vicinanza con Dio. Come anche avete potuto capire dalla sola lettura del Vangelo che abbiamo fatto, la fine dell'anno liturgico ci richiama anche il giudizio. Lo abbiamo detto domenica scorsa, adesso su questo non voglio tornare, ma il fatto che noi saremo giudicati, che dovremo presentarci davanti al Signore e che le nostre azioni, la nostra vita, quell'elenco che abbiamo ripetuto 4 volte, avevo fame, avevo sete, cosa hai fatto per me, e che la nostra vita non è insignificante davanti a Dio. Quello che noi facciamo ha una valenza per il cuore di Dio. La festa che facciamo oggi, io vorrei che ci fermassimo invece maggiormente su questo, è una festa che noi dobbiamo cogliere non come se l'anno liturgico fosse in discesa, no? Come qualcosa di umano, con un senso di questa festa che è quello che noi possiamo comprendere normalmente quando pensiamo alle cose di questo mondo, no, ma con uno sguardo, direi così, in salita. Che cos'è la regalità di Gesù? Perché questa festa della regalità di Gesù? Perché noi dobbiamo comprendere che tutta la nostra vita si racchiude in questo pensiero, no? Tutto ha senso per me se Gesù regna nel mio cuore. Tutto ha senso per me se io sono attento alle istanze del regno di Dio. E guardate che nel vertice della preghiera Gesù ci ha insegnato a chiedere proprio questo, insieme a tutte le altre cose necessarie, spirituali e materiali, no? 7 richieste sono contenute nel Padre nostro. Una di queste 7 chiede proprio questo: che il tuo regno venga. Dunque non è una cosa marginale, anzi qui troviamo il senso della nostra vita. Ecco perché ho cominciato con quelle domande la messa. Regna Gesù dove? Perché Gesù è re? Sta di fatto nella nostra considerazione evidente, no? Che nessuno regna se non ha un regno, nessuno è papà e mamma se non ha figli. Chiara, questo ci fa pensare molto, perché il regno di Gesù non è un regno umano, non è un regno che cammina con quei criteri della regalità umana, della forza, della potenza, potremmo dire, per spiegarci, carri armati, guerre, conquiste, no. Il regno di Gesù è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra faccenda. Io non so se altre volte vi ho detto che questa festa è molto recente, rispetto alla liturgia, molto recente. È stata introdotta nel calendario liturgico nel 1925, abbastanza recente. Se pensate che la nostra liturgia, così come la viviamo noi, si è stabilizzata tra il IV e il V secolo d.C., quindi molto, abbastanza avanti, molti, molti secoli fa. Questa festa è una festa molto recente, ma è una festa che va spiegata. Perché va spiegata? Perché facilmente noi possiamo, con la nostra immaginazione, con la nostra fantasia, contraddire il senso proprio di questa festa. Per esempio, siamo portati a pensare, stamattina con i bambini ne abbiamo parlato, alla regalità che conosciamo. E qual è la regalità che conosciamo? Quella che abbiamo studiato quando abbiamo fatto storia, no? Non so, dai faraoni fino a Napoleone i concetti erano quelli. Oppure, peggio ancora, a quello che abbiamo imparato a pensare della regalità nelle fiabe, e dove c'erano principesse, regine, re, intrighi e tutte queste storie qui. La regalità di Gesù è una regalità differente. È una regalità che prescinde da tutte queste categorie. Ed è una regalità che si fonda su quello che abbiamo sentito nel Vangelo. Anche qui, come ho detto ieri sera, noi possiamo fare un grave errore. Ed è il grave errore che fanno comunemente tutti, nel senso comune, lo leggete sui giornali. Qualche volta c'è anche qualche prete che dice cose di questo genere. Basta fare del bene e ci salviamo l'anima così, no? Perché nel Vangelo quello che viene insegnato non è la carità, non so se l'avete realizzato già questo, ma quello che viene insegnato è la fede. Perché la valutazione del comportamento è fatta in relazione a Gesù: l'avete fatto a me. Dunque quello che ci salva, e noi questo dobbiamo ricordarlo, non è quello che noi possiamo fare di bene, di male, no, è la nostra adesione a Gesù, il nostro riconoscere che Gesù è l'unico vero salvatore del mondo. Questo salva la nostra vita, questo salva la nostra anima. E il bene che noi facciamo è solo il frutto di questo albero, di questo albero che deve avere le radici ben piantate, concimate ed irrigate, se no i frutti non vengono, me lo insegnate anche voi. Non ci saranno nella nostra vita frutti di carità, attenzione per il povero, sguardo di misericordia per il peccatore, vicinanza per il misero, il mio aiuto per l'ultimo. Non ci saranno queste cose se io non sono vicino a Dio. E se anche ipoteticamente noi dovessimo darle queste cose, per esempio nella vita dell'ateo, nella vita di uno che non crede, noi sappiamo che queste cose hanno un valore unicamente umano. Dove vanno a finire gli atti buoni di quelli che non sono in grazia di Dio? Lo sappiamo per la morale cattolica, no? L'abbiamo imparato questo già in terza elementare per la nostra prima confessione. E dove vanno le nostre stesse opere buone quando noi non siamo in grazia di Dio? Quindi dove va il bene che può fare uno che è lontano da Dio, un ateo? Da nessuna parte. Quelle opere che noi facciamo quando siamo staccati da Gesù, quando non siamo in comunione con Lui, quando non siamo in grazia di Dio, noi non le troviamo nel cuore di Dio, non le troveremo come tesoro alla fine della nostra vita. Dunque quelle solite storie che noi leggiamo sui giornali, che come dicevo forse anche qualche prete che non ha studiato bene, non ha studiato troppo, probabilmente dice, non è il senso pieno dell'insegnamento evangelico di oggi. Prima cosa la fede, accogliere Gesù. Seconda cosa i frutti. È Gesù che lo dice. Io voglio che voi portiate frutto, e un frutto che rimanga, l'ha detto nell'ultima cena. Però noi potremmo dire, ma questo titolo di regalità Gesù gliel'abbiamo dato noi, no? Ma potremmo dire questo anche in un senso buono. Riconosciamo che Gesù è importante per noi, non abbiamo altri concetti. Certo non si poteva dire che Gesù è Presidente della Repubblica, perché non rende l'idea. Diamogli un carattere di regalità, no. Questo carattere della regalità Gesù ce l'ha nel Vangelo, nella Scrittura. Adesso io non ho il tempo evidentemente, ma già nell'Antico Testamento Dio aveva i caratteri della regalità. Si presentava Lui stesso attraverso i profeti, e addirittura quando Israele è arrivato a scegliere di avere un re, Dio ha continuato a dire: il vero re sono io, a me spetta l'onore, la gloria, la potenza. Provate ad andare a vedere i Salmi, dove Dio viene qualificato con questi caratteri di regalità. Invece noi andiamo direttamente alla vita di Gesù, al Nuovo Testamento. Adesso mi piacerebbe interrogarvi, non lo posso fare però, mi piacerebbe interrogarvi. Cosa dice l'angelo alla Madonna? Dice: concepirai un figlio. E la Madonna dice: sì, ma non sono sposata. Lo Spirito Santo scenderà su di te verrà la grazia dell'Altissimo, colui che nascerà sarà santo, eccetera eccetera. Andate avanti, dice l'angelo, il suo regno non avrà fine. L'annuncio della nascita di Gesù, il momento dell'incarnazione, è già dato in chiave di regalità. Andiamo avanti per non fermarci troppo. Cosa dicono, facendo cominciare la persecuzione, i magi ad Erode? Vanno lì e propongono questa domanda: dov'è il re dei Giudei che è nato? Erode impazzisce quando sente che uno può toccare il suo regno, il suo trono, e fa la strage degli innocenti. Pensa di uccidere tutti i bambini da quell'età in giù, trovando Gesù nel numero di questi. E invece Gesù, con San Giuseppe e la Madonna, è in Egitto e si salva così. E poi andiamo avanti. Quante volte Gesù parla del regno di Dio? E quante volte Gesù dice che il regno di Dio, il regno del Padre mio, è una cosa che lo riguarda da vicino? Pensate alle parabole del regno, dove Gesù o Dio sono sempre o il re o il padrone o il personaggio comunque chiave della parabola. E sempre facendo molto in fretta, perché appunto non voglio fermarmi oltremodo, noi arriviamo alla passione di Gesù. La passione di Gesù nel Vangelo di San Giovanni è tutta in chiave della regalità. Cosa fanno i soldati davanti a Gesù? Beh, lo spogliano, come facevano con tutti, e poi, dopo averlo per bene flagellato, si prendono gioco di lui. Facendo cosa? Vestendolo da re. Ah, tu saresti il re? E allora, con uno straccio, ti fa da mantello. Poi ti coroniamo noi per le feste, una corona di spine, e in mano avrai, come tutti quelli che comandano, uno scettro che sarà una canna. L'umiliazione di Gesù però non è lì soltanto, è quando viene presentato davanti a Ponzio Pilato e davanti al popolo. Io mi sono riportato qui questo brano di Vangelo di San Giovanni perché non penso dobbiamo aggiungere molto, ve lo leggo. Pilato allora entrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei Giudei. Immaginate Gesù in quelle condizioni, no? Flagellato, in quelle condizioni, lo presenta davanti a tutti: tu sei il re dei Giudei? Gesù rispose. Gesù fino a quel momento era stato zitto, ci dice il Vangelo. Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù. Domanda: che cosa hai fatto? Risponde Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Nello stesso periodo, due volte. Allora Pilato gli disse, per prenderlo in giro evidentemente: dunque tu sei il re? Quelle condizioni? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Credendo alla verità, come vi dicevo prima, no? Questo Vangelo non parla di carità, parla di fede. Credendo alla verità, noi abbiamo fede. E Gesù dice: io sono venuto nel mondo per questo, per rendere testimonianza alla verità. Cari fratelli e care sorelle, noi davanti a questa regalità dobbiamo piegare il nostro ginocchio. Il cristiano non piega facilmente il ginocchio davanti alle autorità del mondo. Il cristiano piega il ginocchio davanti a Dio. Davanti a questa regalità, sollevate un attimo lo sguardo. State guardando a me che parlo, sollevate un attimo lo sguardo. Noi abbiamo davanti il nostro Re seduto sul trono che è la croce, porta ancora la corona, porta nelle mani e nei piedi non anelli, non oro, non scettro, ma i chiodi. Porta il suo costato aperto per dirci che veramente ci ha amati sul serio. Ecco la festa di Cristo Re. Risposta a questo amore, risposta a questa regalità, è che noi permettiamo a Gesù di regnare nella nostra vita. Questo regno, quello che noi chiediamo nel Padre nostro, canteremo dopo, venga il tuo regno. Quello che noi auguriamo venga nel cuore nostro, nel cuore delle persone che amiamo, non è un regno che può venire con la forza, è un regno che viene se tu apri il cuore. Quello che dice Papa Francesco. Il regno di Dio non viene per proselitismo, cioè che io ti devo indottrinare e convincere. Il regno di Dio viene per attrazione, cioè che tu debba capire dall'esempio di quelli che vivono la fede, che la fede è importante, che la fede non può mancarti. Io stamattina ho fatto questa domanda ai bambini: ma la regina è solo la moglie del re? Ci hanno pensato un po', poi ci sono arrivati subito, ma ci sono arrivati non tanto forse per la questione della discendenza dinastica quanto perché stavano interpretando la mia domanda. Hanno detto: no, la regina può essere anche la mamma del re. E infatti noi abbiamo una preghiera antichissima ma bella che cantiamo sempre, che la salve regina, ed è un titolo che noi diamo alla Madonna. Stessa cosa di Gesù, ma noi possiamo dire a questa ragazzina di 15 anni di un paese sperduto della Galilea, povera, la più povera di tutti, esule, è andata in Egitto, moglie, apparentemente moglie di un falegname e madre di un falegname che poi l'ha finita in croce come un delinquente. Possiamo chiamarla regina? Sì, non della regalità di questo mondo, come dicevo con i bambini stamattina, con gonne di diverse decine di metri quadrati, strascichi, gioielli, no, certamente non di quella regalità, ma di una regalità vera, perché la madre vera del nostro re. E io potrei aver chiuso così la predica. Sì, l'ho chiusa comunque, sto finendo. Così, no? Dicendo, e voi poteste tornare a casa a dire, ho capito, questo regno è qualcosa che riguarda Gesù, quando muoio vedrò questo regno. Punto. No. Questo regno noi lo viviamo adesso. Il regno di Dio è la Chiesa. Il regno di Dio è la Chiesa. Noi siamo il regno di Dio. Quanto più permettiamo a Gesù di regnare, tanto più questo regno è grande. Noi siamo questo regno. Noi siamo già con tutti e due i piedi dentro il regno di Dio. E voi potreste dirmi, da dove regna il nostro re? Dalla croce, abbiamo detto. E voi potreste dirmi, ma la croce, sì, chiaro, il mistero della croce. Non la croce di legno, non la croce statua, il mistero della croce, cioè quel mistero che rivive nell'Eucaristia. Ogni volta che noi celebriamo la messa, riattualizziamo il mistero della croce. Anzi, io ho detto negli esercizi, non è il mistero della croce che si presenta a me, ma sono io che vengo presentato al mistero della croce, che è molto più bello. Ecco che questo regno di Dio mi riguarda. Ogni volta che io passo davanti a una chiesa dove c'è un tabernacolo abitato da Gesù, lì il mistero della croce vive. Gesù regna in quella solitudine, in quel silenzio, in quella povertà, in quella umiltà. Sì, perché l'Eucaristia è così. L'Eucaristia è un pezzo di pane, anzi non lo è più, ma i segni apparenti sono un pezzo di pane. Quante ore Gesù sta solo? Così umile, rinchiuso lì dentro, silenzioso, questa è povertà. Ma questo è lo stile con cui Gesù regna. Ogni volta che io voglio, mi avvicino a questa realtà dell'Eucaristia, venendo a messa, facendo la comunione, oppure pregando davanti all'Eucaristia, e questa regalità mi attrae. Questa regalità è per me. Allora posso anch'io dire quello che ha detto il ladrone? Mancava l'ultima puntata, no? Cosa dice il ladrone dalla croce a Gesù? Questo è il disastro dei disastri enciclopedico, no? Che questo Messia, questo che faceva i miracoli, finisce come un delinquente in mezzo a delinquenti. E sulla croce ancora lo insultano. Perché non scendi giù dal momento che tu sei importante? E Gesù zitto. Ma poi l'altro dice una cosa che dovremmo imparare a ripetere. Dice Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Finisce drammaticamente, tragicamente, almeno per gli occhi del mondo, perché poi risorgerà, ma finisce drammaticamente la vicenda di quest'uomo Dio, parlando ancora della sua regalità. E la risposta di Gesù è quella risposta che noi ameremo sentire il giorno che arriveremo al traguardo della nostra vita. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. San Giovanni della Croce ha detto, al termine della nostra vita saremo giudicati sull'amore. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Sarebbe proprio bello, pensateci. Andiamo avanti nella celebrazione, torniamo a casa con questo pensiero. Sarebbe proprio bello sentire la voce di Gesù al termine della nostra vita, quando saremo, non so, in un letto, non so dove, ci coglierà la morte, questa parola di Gesù. Oggi io ti dico, ed è la verità, sarai con me per sempre in paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.